silenzio vuol dire che bisogna cominciare. Quindi al contrario, di solito uno chiede un pochettino d'attenzione, invece voi siete pronti e preparati. Però la realizzazione, come vedete, in sale che non sono proprio preposte a fare queste cose, ci riducono a dedicare un po' di tempo. La signora maestra è già seduta qua al suo posto. Allora, quelli in prima fila non saranno interrogati, questo no. Lo sappiamo. Allora, riporto i saluti dell'amministrazione, buonasera a tutti, fa piacere vedere questa sala così riempita che quando si fa cultura di solito invece no, non avviene. La sala è bella, si predispone ad avere dei belli incontri. Una volta di quei ragazzi qua ballavano, quindi c'era la sala da ballo della contessa del Conte, e adesso noi che balliamo già come amministratori, vero? Allora siamo stanchi di ballare proprio veramente fisicamente e allora l'apriamo per altri motivi che sono ben più accoglienti e anche molto più formativi. Ringrazio i ragazzi, che fa sempre piacere avere dei ragazzi, grazie alle professoresse che hanno sensibilizzato, grazie alle maestre che chiaramente hanno il polso della situazione e grazie per chi è riuscito a scoprire questo bel tema. Come Comune di San Damiano abbiamo aperto volentieri la sala, abbiamo aperto volentieri la storia a una nostra concittadina che vedrete interessantissima per quello che sono riuscito a scoprire molto velocemente, però parte tutto da Policitativa, il Comune di Cisterna che collabora a 360 gradi sia con l'ISRAT, di cui abbiamo qua la ricercatrice Nicoletta Fasano, ai più conosciuta, ricercatrice, direttrice...
No. Bidella, tutto al più. Sai che i bidelli hanno un potere.
Grazie anche a Mario. Mario è il nostro direttore dell'ISA, che non è presente oggi e non potrà arrivare, che comunque ha collaborato per preparare questa, non chiamiamo la lezione, questa bella presentazione di questo personaggio. Ne approfitto per dire che con oggi, anche se è stata una provocazione che viene fuori, nasce praticamente il nostro programma culturale. E che sarà un percorso culturale con un carnet che verrà presentato al più breve alle scuole, dove il Comune di San Damiano ha voluto, ma devo dire a grande fatica, poter collezionare tutte le attività che vengono fatte sul territorio. E credetemi, sono veramente tante e molte non dialogano tra di loro. Sarà oggetto di un tema che partirà da adesso, quindi oggi è proprio l'apertura, e nel carnet, ma non l'abbiamo ancora diffuso, perché il carnet è in visione al professor Calcagno, che è il dirigente, era un dirigente scolastico adesso in provvitorato, il quale sta valutando per fare dei crediti formativi sia ai ragazzi che ai professori. Quindi è una cosa molto bella, perché abbiamo inserito sia il teatro, abbiamo inserito l'incontro con l'autore che farà la biblioteca, abbiamo inserito gli incontri di Mamma Africa, che non saranno solo incontri normali, qui abbiamo Francesca, ringrazio il consigliere delegato alla promozione, che ha curato anche con noi questi incontri, Mamma Africa che presenterà veramente quattro incontri di valore, partendo da le malattie e la questione palestinese, molto bella ragazzi, dovrete venire a vedere, perché la questione palestinese a me ignorante e sconosciuta, non so cosa è successo, voglio veramente impararla dagli albori per capire quando metteremo a posto questo mondo. E quindi questi incontri saranno pubblicizzati, saranno sicuramente oggetto di variazione, perché voi sapete trovare gli autori è difficile fare arrivare al momento giusto. Come chicca abbiamo sicuramente gli ospiti di Mamma Africa di grande valore. Avremo degli autori del giallo, avremo degli autori sulla Grande Guerra, il 1945, cercheremo di farlo anche con la scuola, con i diari, e avremo, con di Bruno Fantozzi, e avremo anche Spazio, il podista, chiamiamolo podista dopato e pentito, che è un bel esempio di persona che viene qua a raccontarci, tra l'altro lui, sapete che ha fatto richiesta di poter ricorrere, probabilmente gliel'hanno vietata, perché la politica dello sport è una politica molto difficile. Pensate ragazzi che oggi ha fatto risultati migliori di quando si dopava e nessuno lo sa ancora. Questa è una grande dimostrazione di come si può fare e lui l'ha voluto. Ci sarà l'autore del libro che ha presentato il doping di Stato, il quale è stato chiaramente cacciato dal CONI perché non poteva andare avanti, e quindi crediamo di aver fatto un bel percorso culturale. Ci ho detto, oggi partiamo veramente con un personaggio che ai più potrebbe sembrare minore, ma invece Nicoletta ci farà apprezzare la storia di questa donna sanlianese che ha fatto veramente, cioè per l'età che ha avuto e per quella che ha potuto dare, veramente ha segnato l'emancipazione della donna. Non mi dilungo oltre, ringrazio il sindaco di Cantarana presente, non so se avete notato, tutti voi, le maestre di Cisterna, il professor Cerrato mi ha sempre ringraziato, perché quando c'è lui vuol dire che è veramente cultura, perché lui è veramente uno che apprezza le cose dalla cima al fondo. Grazie ai ragazzi e agli insegnanti, ringrazio anche Francesca che mi accompagna in percorso, a Nicoletta la parola.
Il nostro vicepresidente dell'istituto. Allora, in realtà oggi è un po' una storia di silenzi, è un po' una storia di invisibilità, cioè di cose che non si vedono. Ed è un punto di partenza, perché volevamo metterci tutti insieme e partire da una storia e vedere che cosa si può tutti insieme aggiungere, i tasselli che si possono aggiungere a questa storia che ha pochi tasselli, ma ne potrebbe avere molti molti di più. Quindi chiediamo aiuto, no? A tutti loro, anche ai parenti che ringraziamo qua, di Olga Idrame, del marito di Olga, il signor Maggiora, vi ringraziamo davvero tanto perché il vostro aiuto potrebbe essere veramente molto prezioso. Allora, abbiamo anche voluto farlo questa settimana perché il 25 novembre è la giornata dedicata alla violenza contro le donne. Abbiamo già fissato forse l'8 marzo una seconda puntata in cui vorremmo allargare il discorso da Olga alle altre davvero. E proviamo a farlo oggi. Io chiedo l'aiuto anche di Giovanna, che ha voluto questa cosa, mi ha incastrato in questa cosa, quindi se dimentico delle cose, se devono essere integrate, aiutami, ti prego, dopo chiedo l'aiuto a te. Allora, dicevo, una storia di invisibilità. Io vi ho messo solo alcune delle fotografie di gruppi partigiani che abbiamo noi all'Istituto della Resistenza. Non ci sono le donne, sono gruppi presi qua e là della provincia di Asti, ovviamente scattate dopo la liberazione, perché ad Asti nelle città più grandi qualcuno aveva la macchina fotografica per fotografarsi anche durante alcune azioni. Siamo molto lontani dai nostri selfie, siamo molto molto lontani. Le maggior parte delle foto invece sono state scattate ovviamente quando si poteva, quando c'era la libertà di farsi anche le foto e di mettersi anche in posa come nella foto che vedete. In realtà le donne c'erano, come io vi ho messo alcune dei visi più belli delle donne astigiane e delle figure più interessanti. Una è Maggie, quella col mitra, è ancora vivente, una figura eccezionale di partigiana che ancora oggi ha una vitalità ultra, a 94 anni lei guida ancora la macchina e è esplosiva quando viene chiamata ai vari dibattiti. Ci sono le donne in gruppo, però ci sono anche le donne in mezzo ai partigiani, ma le donne ci sono. Questa è una foto di Piazza San Pietro ad Asti, dietro si vede ancora la vecchia porta San Pietro, scattata proprio all'indomani della liberazione. Stiamo parlando di circa 35.000 donne che hanno partecipato alla resistenza, 20.000 sono state riconosciute patriote, non partigiane, poi vi spiegherò qual è la differenza. Sono 5.000 le donne arrestate e torturate nelle prigioni della Repubblica Sociale Italiana, in particolare dopo l'8 settembre del 43, 1.500 le donne deportate nei campi di concentramento, 16 le medaglie d'oro a valor militare, 17 le medaglie d'argento e fucilate, morte per torture o cadute in combattimento 3.000. E vi dico già subito che sono numeri assolutamente sottodimensionati. Noi non riusciremo mai a sapere realmente quante erano le donne che hanno partecipato al movimento partigiano o comunque al movimento antifascista. Perché? Perché nell'immediato dopoguerra il riconoscimento partigiano che veniva assegnato soprattutto ai resistenti era un riconoscimento di tipo militare. Bisognava aver combattuto almeno essere stati coinvolti in almeno 3 combattimenti, essere stati in formazione per almeno 3 mesi, aver preso le armi in mano, essere stati feriti da un colpo di arma da fuoco. Tutti questi erano i requisiti che servivano per il riconoscimento partigiano, che era valido per avere dei gradi militari nell'esercito, ai fini pensionistici e per un contributo, un vitalizio estremamente piccolo, minimo, che veniva assegnato. È chiaro che con un riconoscimento militare di questo genere la maggior parte delle donne non sono state riconosciute partigiane, lo sono state riconosciute molto in ritardo, perché la partecipazione femminile alla resistenza è soprattutto legata a quella resistenza attiva, quella partecipazione non militare, ma una partecipazione molto diversa, no? Che ha di supporto, potremmo dire, che ha consentito al movimento partigiano di svilupparsi. Quindi noi stiamo parlando di un contesto di silenzio durato moltissimo tempo, in cui solo le testimonianze, cioè solo i racconti di vita, potevano, perché ormai la maggior parte non ci sono più, potevano riempire quel silenzio. Il problema è che molte di loro non hanno raccontato. Il pudore, il ritornare a una normalità domestica, il timore dei giudizi di una società estremamente maschilista ha respinto queste donne verso il silenzio. E allora noi oggi cerchiamo di dare voce a quelle donne. Abbiamo dedicato a Olga, questa è la foto che è sulla sua tomba, lei è sepolta a Castello d'Annone, vicino al marito, vicino a una figlia morta giovanissima, e finalmente la vediamo in volto. Il contesto qual è? Il contesto è quello del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, ma anche il contesto di San Damiano, che è innegabilmente legato al contesto della Facis, che è una storia lunga oltre 70 anni, anche di più, e che varrebbe la pena recuperare nella sua complessità, perché è una storia veramente molto interessante. Allora io, magari voi la conoscete meglio di me, la storia della Facis, ma io la ripercorrerei anche solo per brevi tappe, perché è stata una storia davvero fuori dall'ordinario e ci può insegnare molte cose anche sull'oggi. Le origini della Facis. Esistono queste due ditte, Donato Levi e Figli. Il nome Levi è un nome ebraico, di origine ebraica. È una ditta che lavora dal 1865 a Torino nel commercio di stoffe, nel commercio, anche nel commercio all'ingrosso, diremmo oggi, di stoffe. L'altro nome invece è famiglia Ribetti, che è una famiglia di operai tessili del Biellese che lavorano all'inizio negli stabilimenti Sella, lanifici Sella del Biellese, e poi successivamente mettono in piedi una boita, diremmo oggi, cioè una piccola attività artigianale di scardatura degli stracci. La ditta ha la fortuna di vivere, di crescere nella seconda metà dell'Ottocento, quando c'è l'espansione e lo straordinario sviluppo dell'ambito tessile nel torinese, nel milanese, nel biellese e a Prato. È una tradizione che si radica e dura più di 100 anni, per poi entrare inevitabilmente in crisi dopo gli anni 60 e sparire del tutto oggi, ai giorni oggi, di oggi. Queste due ditte, una specializzata nel commercio, l'altra specializzata più nella lavorazione, poi prima dagli stracci e poi dalle stoffe, queste due ditte si uniscono insieme e nel 1930 fondano la GFT, che è il gruppo tessile GFT, il gruppo finanziario tessile, che darà poi vita 2 anni dopo al marchio Facis. La GFT, questa è una delle pochissime e rarissime immagini di un dubbio che abbiamo. Queste sono denominate tessitrici di San Damiano 1915, della ditta Donato Levi. Ora, Non sappiamo se a San Damiano esisteva questa ditta Donato Levi, una succursale della ditta Donato Levi. È possibile, perché loro, molto attenti al commercio, utilizzano San Damiano, che è uno snodo fondamentale tra il torinese e il cuneese, ha un mercato settimanale, ed è possibile che loro siano qui a San Damiano. Rimane un dubbio grande, perché Fabio Levi, docente di storia contemporanea all'Università di Torino, discendente dei Donato Levi, non parla di una sede a San Damiano. Lui ricostruisce la storia della sua azienda di famiglia, non parla di San Damiano, ma è uno dei tanti punti interrogativi di oggi. Questo per dire che la ricerca non si ferma mai. Dicevo, nel 1932 la GFT dà vita al marchio Facis, che è un acronimo, una sigla, la fabbrica abiti confezionati in serie, ed è una straordinarietà produttiva, economica, molto importante, perché fino agli anni 50, 1950, cioè 20 anni dopo, più del 90% degli abiti veniva confezionato su misura da sartorie, più o meno piccole, più o meno di lusso, ma veniva confezionato in casa. Non si parlava assolutamente di abiti in serie. Si parlava solo in un'occasione di abiti in serie, e cioè quando bisognava fare le divise militari per i militari che soprattutto partecipano alla Prima Guerra Mondiale. La GFT conta circa 2500 maestranze, operaie a Settimo. Dopo la guerra la Facis cambia nome, non so se l'avete visto all'inizio, nel 1932 quello più in alto è un marchio tipicamente fascista, scritto proprio con la maiuscola fascista. Quello dopo, nel 1941, comincia a essere leggermente diverso, e poi cambierà radicalmente. Per darvi l'idea del potere che c'è dietro alla Facis, c'è dietro alla GFT, pensate che i discendenti di Donato Levi, in particolare il figlio, che studia sia in Germania che negli Stati Uniti e arriva a Torino con un bagaglio di esperienza enorme, e diventa senatore del regno pur essendo ebreo nel 1933, quindi prima delle leggi razziali, ma poi sarà uno dei pochissimi ebrei italiani dichiarati ariani, pur essendo figlio, nipote, terza generazione, pur essendo ebreo, pur essendo sposato a una donna ebrea, otterrà l'arianizzazione, come si chiamava allora, e l'attestato di non appartenenza alla razza ebraica. Per darvi l'idea del suo potere finanziario, che è quello che c'è dietro alla GFT e alla Facis, lui restaura tutto Palazzo Madama a Torino, e la sua partecipazione in denaro consente di costruire e trasformare via Roma, come la vedete adesso, a Torino. Quindi questo è per darvi l'idea. L'ultima cosa, salva la casa editrice Zanichelli dalla chiusura negli anni 30, e lui, con una partecipazione al 90%, riesce a risollevare la casa editrice e a consentire la produzione editoriale fino ai giorni nostri. Quindi è un potere finanziario che c'è dietro enorme, di enorme importanza. Mentre la Rivetti ha sì anche un ruolo finanziario non da poco, ma si occupa più della trasformazione della produzione. Saranno infatti i figli Rivetti che, utilizzando un sistema utilizzato già nell'America, negli Stati Uniti, quando i soldati durante la Prima Guerra Mondiale dovevano partire per la guerra, dovevano essere vestiti con delle divise. Non si poteva fare la divisa su misura, ovviamente, e hanno inventato il sistema delle taglie, e cioè uno studio antropometrico su un campione vastissimo, migliaia di persone studiate nelle loro proporzioni del corpo, corpo vengono inventate le taglie, ma solo in ambito militare. I rivetti esportano lo studio, la ricerca fatta negli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale, nel secondo dopoguerra lo esportano in Italia e inventano il sistema delle 120 taglie, che sarà poi la fortuna della Facis Confezioni e la produzione in serie di abiti. All'inizio maschili, la Facis per tutto l'anno degli anni del fascismo fabbrica abiti maschili e tutte da lavoro, e poi si specializzerà nella produzione di abiti in generale per tutti. Cambia marchio e poi diventa leader nel settore dell'abbigliamento con la pubblicità inventata da Armando Testa, una delle grandi agenzie pubblicitarie italiane, famosa in tutto il mondo, con l'omino di corsa, corri di corsa a indossarlo, e un abito Facis. Le taglie poi scendono a 42, però consentono di vestire, come dice lo slogan, dai 6 ai 20 anni. Questo è un po' il panorama di questa eccellenza italiana. Non è l'unica, la Facis deve combattere contro nomi come la Nerossi, come la Veste Bene, come la Miroglio, come altre grandi fabbriche industriali a conduzione familiare, ma riesce comunque a dare sempre un marchio di vestibilità e di eleganza, mantenendo tutto sommato abbastanza bassi i prezzi. Ecco, questo è il contesto di cui dobbiamo occuparci. Per questo che dicevo che diventa fondamentale allora a questo punto che San Damiano e il suo distretto che ci gira intorno si riappropri di questa storia, che è una storia troppo importante per essere lasciata nel dimenticatoio. Le donne che sono passate dalla Facis sono state tantissime, hanno avuto una specializzazione, un mestiere tra le mani, letteralmente, e quindi bisogna recuperare questa storia. E noi la recuperiamo, ne abbiamo recuperato un pezzo, quella di Olga Idrame. Olga Idrame nasce a San Damiano nel 26 e perde la mamma prestissimo, a 13 mesi, nel 24, scusatemi, il 26 giugno del 1924. Perde la mamma prestissimo, il padre la lascia ai nonni perché va in America, tornerà quando lei aveva 11 anni e quindi non l'avrebbe assolutamente riconosciuto. E Olga comincia a lavorare alla Facis a 10 anni e mezzo, quando allora l'età minima per entrare in fabbrica era 14. Quindi se lei nasce nel 24, entra in fabbrica nel 34-35, infatti nei registri dell'anagrafe risulta presente qui a San Damiano nel 35, e comincia a lavorare ovviamente senza libretto di lavoro, come clandestina, come in nero diremmo noi oggi, e racconta che durante le sue turni di lavoro, che generalmente andavano dal lunedì al venerdì, dalle 8 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19, tranne il lunedì e il giovedì che erano giorni di spedizione, quindi si andava a casa a mangiare cena e poi si ritornava nello stabilimento a preparare i pacchi per la partenza, quando questo lavoro poteva durare fino all'una, alle 2, alle 3 di notte. Chi rientrava il giorno dopo a lavorare aveva diritto a una mezz'oretta in più di riposo. E lei racconta, quando venivano gli ispettori del lavoro, anche se era un sindacato fascista, ma i controlli all'interno delle fabbriche c'erano, i bambini come me che lavoravano in fabbrica venivano tutti nascosti in una botola vicino ai bagni, dove si buttavano i ritagli di stoffe, e quindi coperti dalle stoffe evitavano i controlli e poi di nuovo a lavorare. Dice, io ho fatto fino alla quinta elementare, ho cominciato la sesta, ma poi sono dovuta andare a lavorare perché dovevo mantenere i miei nonni e con essi i 6 o 8 figli, non è chiaro, di questi nonni, e quindi una famiglia che aveva dei grossi problemi di condizioni economiche veramente non agiate. E lei in fabbrica capisce
si crea, ecco, perché è interessante la figura di Olga? Perché da sola, senza strumenti intellettuali, potremmo dire oggi, o senza comunque un'educazione familiare, lei capisce attraverso la vita di fabbrica che cos'è lo sfruttamento e che cos'è, cosa vuol dire il lavoro delle ore non pagate, i soprusi, i diritti non riconosciuti. Lei si arrabbia moltissimo perché alle donne vengono fatte pagare le spolette di filo utilizzate per la cucitura, alle donne vengono fatte pagare gli aghi che si rompono, e vengono detratte da un bassissimo stipendio. È una fabbrica a quasi totale impiego di manodopera femminile, quindi lo stipendio è decisamente ridotto rispetto alla manodopera maschile. E lei che cosa racconta? Lei racconta nella sua lunga intervista che l'Istituto della Resistenza, e in particolare Roberta Favrin, che adesso è una giornalista e poi a volte si chiudono i cerchi, ed è la responsabile della comunicazione della Miroglio Tessile, e ha raccolto questa intervista a dicembre del 1990 a Torino, incontrando Olga. E l'intervista dura una cinquantina di minuti e lascia moltissime domande in sospeso. Accidenti, non essere andati la seconda volta, la terza, la quarta a farle raccontare. Per questo noi insistiamo molto che le fonti orali, quando bisogna raccogliere dei racconti di vita, bisogna avere dietro una preparazione molto importante, perché poi sono più le domande che ti lasciano e che tu magari non riesci subito a porre all'intervistatore, che non le certezze, che non le cose che ti racconta. Lei dice, queste sono testuali alle sue parole: per me antifascismo e comunismo significavano che le cose non andavano comunque bene e che la gente doveva per forza di cose stare meglio. Non si poteva andare avanti così, lo sfruttamento era inaccettabile. Lei non ha problemi a dichiararsi comunista fin da subito, e lo deve anche a un incontro speciale con un militante comunista polacco che è stato negli anni 30, nelle prime purghe staliniane, anche per un breve periodo di tempo in un gulag siberiano. Da lì, scontata la sua pena, viene mandato in esilio a Parigi, in Francia, dal fratello, e poi per una serie di circostanze della propria vita privata si trova ad abitare a Torino. È il dottor Oleg Rosenkranz, che si stabilisce poi a Torino, si sposa a Torino, ha una figlia, Neva, a Torino, ed è uno dei responsabili del reparto taglio della GFT. Quando la GFT subisce un pesante bombardamento, il reparto taglio viene trasferito a San Damiano, e con il reparto taglio Oleg Rosenkranz, che incontra Olga Edrame qui a San Damiano. Per cui lui diventa il suo maestro. Lei impara, vuole imparare il russo, non so se poi lo imparerà bene o meno, ma lei vuole imparare il russo da lui, e racconta le straordinarie chiacchierate che si facevano proprio sui temi del comunismo e dell'antifascismo. E quindi in una situazione del genere per lei diventa spontaneo essere contro il fascismo, essere antifascista. E lei fin da subito lo è, fin dopo l'8 settembre del 43. Torna a Torino, poi ha un via vai in questi due anni molto importante anche da gestire dal punto di vista della sua vita di operaia, perché va via dalla Facis, viene assunta alla Martini di Torino, ma poi ritorna da sfollata a San Damiano dopo i bombardamenti della città, e quindi si viene riassunta alla Facis qui a San Damiano. Lei deve mantenersi. E quindi, dicevo, dopo l'8 settembre 43 per lei diventa assolutamente spontaneo aderire al movimento partigiano, aderire a quell'embrione che è ancora molto piccolo della resistenza. E lo fa all'inizio per come può fare, cioè lei confeziona abiti, quindi confeziona abiti per all'inizio per gli sbandati, i soldati del Regio Esercito che sono accolti nelle nostre cascine a migliaia. Qualcuno lo definisce il più grande intervento umanitario fatto in Italia della storia dell'Italia, in 150 anni di storia. Bisognava togliere a questi ragazzi la divisa, se no rischiavano di essere catturati e di essere portati in Germania, e quindi lei confeziona gli abiti per lei, per loro, e poi successivamente per i partigiani. E ho chiesto di fare la stessa cosa anche alle mie compagne. E questa è una frase che ritroviamo pari pari in un bel saggio di Anna Bravo, che da sempre studia la storia delle donne, la storia della resistenza femminile, eccetera, perché gli dice: non è assolutamente quantificabile l'importanza che ha la richiesta fai come me, che è la richiesta che la maggior parte delle donne che hanno partecipato al movimento partigiano ha fatto alle proprie amiche, alle proprie compagne, alle proprie madri, alle proprie zie, alle proprie sorelle. Lei però va oltre, chiede alla direttrice dello stabilimento due macchine da cucire, filo, mantelline, e la direttrice mi ha dato tutto, senza chiedere. La direttrice sapeva benissimo che cosa faceva Olga, non ha mai chiesto nulla, perché lei dice: in fabbrica non c'erano fascisti, ma fuori in paese sì. E poi racconta che quello della resistenza è stato il più bel periodo della sua vita. Lei dice: sarà stata l'incoscienza della gioventù, io non vedevo pericoli, me la sono sempre cavata, non ho mai avuto problemi, eppure è sempre stata fermata a vari posti di blocco con le lettere, con volantini, con lei faceva la staffetta collaboratrice tra varie formazioni partigiane. E lei dice: forse non mi rendevo conto dei pericoli, o forse proprio per questo dicevo toh, la faccio in barba a tutti, e mi divertivo anche, perché lei racconta di essere andata una volta a piedi da San Damiano, poi nel 1944 con i primi rastrellamenti va a Scurzolengo perché comincia a avere paura, timore per se stessa. Scurzolengo conosce i partigiani di quella zona che appartengono alla 45esima Brigata Garibaldi, e quindi lei viene utilizzata come legame, come staffetta tra varie formazioni. Lei dice: vado da Scurzolengo a Belveglio in bicicletta a portare dei messaggi, mi si rompe la bicicletta e una camionetta di fascisti mi carica me e la mia bicicletta. Io sotto gli abiti ho pieni gli abiti di lettere e di manifesti per i partigiani. Non avevo assolutamente paura, anzi ridevo perché davvero li stavo prendendo in giro, no? Quindi senz'altro legato al fatto di essere molto giovani, anche molto inconsci, inconsapevoli di questo. Lei dice, poi ha una domanda, dice: ma questo antifascismo è proprio nato così spontaneamente? Dice: guarda, nella mia famiglia nessuno era antifascista, a parte qualche zio lontano. Una volta un nostro zio aveva detto in paese a San Damiano: povera Italia, rusaia dai rat, e per questo aveva rischiato il confino, e era solo stato grazie all'intervento di un ufficiale dei carabinieri di San Damiano che aveva cercato di sistemare le cose, e lo zio non era stato mandato ai confini. Ma lei ricorda solo questo unico particolare di, potremmo dire, antifascismo, un proto-antifascismo, insomma, antifascismo antelittera. Altrimenti è proprio una maturazione che lei fa completamente da sola, in maniera assolutamente autonoma, che la rende una figura davvero fuori dalle righe, straordinaria, anche perché nell'immediato dopoguerra, lei nel marzo del 1946, è in piazza San Secondo di fianco al sindaco Felice Platone, che è il primo sindaco della città, a fare un comizio pubblico davanti a una piazza gremita di gente, e vista la data senz'altro è per le elezioni amministrative del 46, quando cioè i consigli comunali di tutte le città devono essere messi in piedi, non rinnovati ma istituiti. Quindi 1946, 22 anni, è lì in, in piazza a San, in San Secondo. Nel 1949 lei è, fa parte del Comitato Federale del Partito Comunista di Asti e poi viene scelta tra 21 candidati come rappresentante per il Basso Piemonte al Congresso Nazionale del Partito Comunista del 1949. Quindi è una dirigente quasi ai massimi livelli del Partito Comunista, giovanissima, ma allora sia la, la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista non mandavano chiunque a rappresentare a livello centrale. Quello di cui sentiamo forse oggi troppo la mancanza sono le scuole di partito, che sia la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista avevano e formavano i loro quadri in maniera pesante, insomma, creavano i dirigenti e li preparavano in maniera veramente notevole e quindi non era riservato a chiunque andare a rappresentare il Basso Piemonte al congresso del PC. E poi la perdiamo di vista. Adesso possono aiutarci i parenti o possono aiutarci i documenti. All'interno dell'archivio del Partito Comunista lei sparisce, il suo nome scompare, dagli anni 50 in avanti scompare, probabilmente nasce la figlia, forse si ritorna a una dimensione domestica, non so, ci sono varie, varie ipotesi che si possono fare. Fatto sta che Olga non la rivediamo più, se non, non la risentiamo più, se non nell'intervista del 90 che noi abbiamo messo sul sito della Casa della Memoria di Vinchio, che tutti potete ascoltare con qualche difficoltà perché ormai i supporti digitali che sembrano eterni non lo sono assolutamente, quindi c'è qualche problema. Io mi fermerei qui perché credo di aver già parlato fin troppo, molto, e chiederei se ci sono delle domande, degli interventi. Aggiungo solo due cose. Olga fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale di San Damiano, che è quell'organismo periferico, sono quegli organismi politico-militari, ma soprattutto politici, formati durante nel 1900, dal 1943, 44, 45 dai partiti antifascisti, tranne che dal Partito Repubblicano. C'è un CLN Alta Italia che organizza nel nord Italia le formazioni partigiane e poi a ricaduta ci sono dei CLN regionali e dei CLN presenti in ogni singolo paese, laddove è possibile, clandestini ovviamente, per l'organizzazione politica delle formazioni partigiane. E lei è uno dei rarissimi casi di donne a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale locale. L'altra cosa è che lei fa parte del gruppo di difesa della donna, che sono gruppi femminili messi in piedi nel 1944 da donne legate soprattutto al Partito Comunista, che fanno un po' da supporto ai partigiani, assistenza, si occupano della logistica, si occupano di portare i messaggi, si occupano dell'assistenza dei feriti. Addirittura a Monvercelli viene messo in piedi un ospedale per i partigiani gestito dalla moglie di un comandante partigiano che è infermiera e che conta ben 80 posti letto, che serve poi anche alla popolazione civile. I gruppi di difesa della donna sono quegli organismi che nel nostro territorio, in particolare in Piemonte, hanno lasciato pochissima documentazione, c'è pochissimo davvero, e questo fa proprio parte di quel silenzio, di quell'attività silenziosa fondamentale fatta dalle donne, ma che purtroppo non ha lasciato molte tracce. Mi fermerei qua, poi vediamo, Giovanna, se hai delle cose da aggiungere, eccetera. È, come vi dicevo, un punto di partenza e vediamo dove ci porta. L'archivio della Facis è tutto conservato a Torino, l'archivio di Stato di Torino ha dichiarato l'archivio Facis, quindi l'archivio GFT, gruppo finanziario tessile, archivio di importanza storica nazionale, già alla fine degli anni Ottanta, e quindi è tutto completamente consultabile. Ci sono le foto, ci sono tutta una serie di documenti, è un fondo enorme che va assolutamente consultato. E poi l'archivio del movimento femminile piemontese è un archivio che raccoglie documentazione della storia delle donne in Piemonte, stava raccogliendo dal 2009 le testimonianze delle operaie della Facis, ma a Torino.
E deve,
quindi qualcosa è partito ed è partito
sì,
in grande,
sì,
però...
Comunque c'era un'impiegata della Facis che era stata destinata da Rivetti già in anni passati, in un caso molto raro, a trattenere tutta la documentazione dei vari stabilimenti, per cui loro hanno tutta la documentazione dei bambini che sono andati in Polonia, dei mutui che sono stati fatti dagli operai, e questa documentazione poi è andata a finire nell'archivio. Questa signora si chiama Yolanda Bonino, dopodiché all'inizio degli anni 90 l'archivio di Torino ha praticamente raccolto materiale con delle difficoltà, perché in alcuni casi c'erano delle videocassette, delle fotografie. Le videocassette stanno cercando di farle riversare dal museo del lavoro di Ivrea, mentre l'altro materiale purtroppo si è deteriorato con i vari passaggi, perché dipende da come sono stati conservati in questi momenti. Ho cercato di trovare delle foto, perché addirittura ci sono proprio le foto dello stabilimento di San Damiano dal 1915 degli operai fino al 1933, però bisogna andare a Torino, io non avevo tempo, e però questa dottoressa, questa ricercatrice è disponibilissima a venire a presentare tutto questo lavoro che è molto importante.
Volevo solo aggiungere una cosa, la figura di Olga nell'immaginario delle militanti comuniste dell'Astigiano era così forte, e questo è un altro punto interrogativo che vi diamo, perché non lo sappiamo se siano andate davvero così le cose, che da creare una leggenda metropolitana in cui sono caduta anch'io effettivamente, perché per Marisa Ombra, Pini Ombra, Nuccia Reggio e altre donne che militavano nel Partito Comunista, dicevano Olga Idrame ha organizzato lei gli scioperi all'interno dello stabilimento Facis di San Damiano nel marzo del 1944, e io l'ho venduta così durante uno degli incontri che abbiamo fatto. Poi in realtà, se uno mette insieme le date, non coincide, perché lei a marzo era già scappata a Scurzolengo, e quindi non poteva aver interrotto il lavoro alla Facis nel 1944. Ma senz'altro è stata una delle sindacaliste più attive all'interno dello stabilimento, perché ha fatto in modo che le ore di lavoro venissero ridotte, ha annullato quel registro di vendita delle spolette, perché quando le donne dovevano pagare le spolette, ognuna veniva segnata una scheda, venivano segnati sopra i numeri delle spolette di filo vendute, comprate dalle donne, e lei ha stracciato quei registri, ha fatto in modo che le donne non pagassero più né i fili né gli spilli e né gli aghi. Quindi ha significato moltissimo per chi ha lavorato in quel periodo, talmente tanto da creare poi questa sorta di figura, no? Determinante per gli scioperi del marzo del 44. La Facis effettivamente a marzo, cioè in pieno fascismo, ferma la produzione per una settimana, si interrompono le macchine, e la Facis con le sue 150 operaie è una di quelle fabbriche che nel nord Italia fermano completamente la loro produzione, costituendo quel momento di scioperi e di protesta che non è mai capitato in pieno regime fascista, in piena occupazione nazista in Europa. È un segnale di protesta che preoccupa moltissimo i tedeschi che occupano il nord Italia, perché è un segnale di ribellione collettiva. La gente dice un grande, immenso no, prima di tutto alla guerra, alla fame che nelle città si faceva e si faceva tanto, E quindi quegli scioperi in quel periodo rappresentano davvero uno snodo fondamentale per la storia d'Italia, troppo poco ricostruiti, se ne parla troppo poco, ma rappresentano davvero l'inizio o comunque la maturazione di un processo antifascista che poi sfocerà nella liberazione del 45. E il fatto che San Damiano anche si fermi col suo stabilimento al femminile vuol dire che le donne sono le protagoniste di quella realtà, hanno in massa detto no a questo, al regime fascista, alla guerra e all'occupante tedesco. Però la partecipazione di Olga, direi, non è chiara, insomma, per ora la lasciamo da parte. È possibile, sì, è possibile. Però sono tutte gli interrogativi in cui dobbiamo dare delle risposte.
A proposito della sua vita, vorrei dire che si è sposata nel 5 di giugno, che alla fine dell'anno è nata mia cugina.
Sì, Laura.
Laura, che è morta nel
71. Perché ho solo perché ho la fotografia.
Nel 71, ed è stato poi il grande dolore della sua vita, è vissuta poi come madre, come moglie.
Ecco, quindi è possibile che essendosi sposata nel 51 poi la sua vita politica sia finita in un'altra direzione, sì, che era l'ipotesi che si faceva. La figlia è morta giovanissima, a 20 anni,
di una gravissima malattia, allora eravamo andati anche a Torino per curarla, a Parigi per curarla. Ed è stata veramente la porta.
Io non so se posso, sono sempre sul bilico di entrare troppo nella vita privata delle persone, se potevo far vedere la foto della figlia.
Sì, certo.
La preoccupazione di entrare troppo nella vita degli altri. E questa è la Laura, sì, adesso chiedo scusa, ma ecco, qui è Olga, morta il 5 maggio del 2004, e questa è Laura, bellissima ragazza, tra l'altro, la foto, 27 gennaio 73, e poi c'è il marito, Maggiora,
sì,
o no?
Che è stato funzionario RAI.
Nato nel 25, morto nel 2005, quindi un anno dopo. E quindi si è esaurita.
Sì.
Il... Sì, erano legami legati al partito comunista,
sì,
eccetera.
Sì. C'era un distacco, venivano da tutti senz'altro, però la loro vita era Torino.
E perché questa sepoltura a San Damiano, a Castello Dallone?
Perché la casa della nonna, della mamma di mio papà, era ad Alberone, sopra Castello Dallone.
Ah, sì, so bene.
E allora
quindi la casa dei Maggiora.
Sì, la casa dei Maggiora.
Ho capito.
E loro sono stati in questa casa di campagna per un bel po', no, fino a quando?
Fino a un po' tutto. Sì. Praticamente, quando poi così erano stati.
Si sono fermati a Torino in modo definitivo.
Tra l'altro lei è stata riconosciuta partigiana, rarissimo caso, molto velocemente e immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio perché... Esatto, sì, riconosciuta, anzi la sua partecipazione alla formazione partigiana è stata dichiarata dal 1 gennaio del 1944, che è una delle date più vecchie rispetto agli altri partigiani, perché il movimento d'Asti è nato dopo, invece lei fin da subito, e quindi è stata immediatamente riconosciuta senza difficoltà.
Sì,
sì, sì. La data dietro la foto, 15.
Perché non vorrei che niente, proprio il matrimonio di FD con la famiglia Levi fosse venuta sopra me. Perché lì sta venendo pace, che era via, che è nato nella via qui di Napoli comune. E mi pare proprio che sto benissimo come era conosciuta, secondo me, non fosse Levi in quel nome. E si è poi trasformata da Levi, che era una vita con una macchina da cucire, con gli angelini.
Bisogna vedere nell'archivio comunale se i censimenti dell'attività dicono qualcosa nel 1915, perché è un'ipotesi che il matrimonio possa essere... E Olga non fa il nome della direttrice.
Non fa il nome della direttrice, ma è nata. Però è... La Barberis è nata con la fabbrica, è cresciuta proprio con la fabbrica,
certo.
Quindi è sempre stata direttrice.
E quindi è lei.
Ecco, quella famiglia si potrebbe naturalmente contattare e vedere se...
Se ricorda almeno i racconti fatti in famiglia.
Un colpo di fortuna.
Certo, certo. E noi volevamo proprio questo. Sì, perché lo stabilimento sì, aveva sede a Settimo, aveva sede qui, a San Damiano, eccetera, però poi avevano tutta una serie di subappalti anche, no? Dati a varie fabbrichette molto piccole, laboratori, insomma, molto piccoli, sparsi un po' in tutto il torinese, quindi con tutta una serie di legami che rende ancora tutto più complicato.
Lei parlava di due sorelle, sue amiche, colleghe di lavoro, e poi del fatto che c'è stato un rastrellamento qui nel San Damiano proprio, in cui sono state arrestate tutte le ragazze che si chiamavano Olga, per cercare proprio lei, e le hanno portate in carcere ad Alba, compresa la figlia del segretario comunale fascista, che, così dice, di cui non fa il nome, che vengono portate ad Alba. Lei però non c'è in mezzo a quel gruppo e non so se corrisponde. Chi lo dice? A chi lo dice?
Tra l'altro c'era anche le sue testimonianze che erano andate anche a Cisterna, perché i partigiani poi l'avevano mandata via, perché almeno lui diceva che dava fastidio.
Eh sì, perché lei era... Adesso lei parla della Brigata Matteotti di Cisterna. Non mi hanno voluto perché ero... parlavo di politica, lei dice. In realtà perché era comunista e quindi mi hanno mandato via, perché loro le hanno detto qui non si fa politica, non si parla di politica, e allora l'hanno mandata via per quello.
E probabilmente vuol dire una cosa grossa, intuizione mia, no? Che parlava di politica, ma sicuramente era contraria anche ai furbi, per quello che certi partigiani hanno cercato di mettere da parte, perché in quel periodo lì, in certi casi,
assolutamente ci sta tutto, sì, in pieno, sì. Sì, perché il rigore morale non era da tutti.
Infatti i luoghi tantissimi qui della guerra si erano arricchiti, tanti, e mentre luoghi interanno ci sono anche altri luoghi,
certo,
canadesi, che hanno contribuito, finita la guerra erano comunque un nulla con gli italiani della guerra. Non è una
No, non credo, non credo. Sì, perché il problema poi nel dopoguerra è chi aveva il rigore morale di Olga, ma di tanti altri, vedersi riconosciuti persone che non avevano fatto nulla o anzi avevano spesso approfittato delle bande partigiane per rubare, per portare via roba, rivendere carburante. I casi sono, si contano a centinaia, diventava un problema. Per questo la delusione dell'immediato dopoguerra, nel non vedersi riconosciuto il contributo che uno aveva dato, delusione ancora più forte nelle donne che vedevano passarsi davanti personaggi di dubbia moralità, o di, che il partigiano non sapevano neanche, non l'avevano mai fatto, oppure si erano avvicinate alle formazioni partigiane magari due o tre giorni prima della liberazione. E, cioè, e non solo, il forte maschilismo anche presente nelle formazioni partigiane. C'è una bellissima testimonianza di una donna torinese partigiana in armi proprio, comandante di brigata, una delle pochissime donne comandanti di brigata, che durante la sfilata della liberazione di Torino viene lei vuole ovviamente sfilare con i propri compagni partigiani in mezzo alla via di Torino, lei viene espulsa dai propri compagni perché dice: sei una donna, non vogliamo che la gente giudichi noi e te male, e quindi allontanati. E lei descrive con una rabbia repressa questa offesa, e lei dice: no, io sfilo, voglio sfilare, perché è anche la sfida alla mentalità comune di allora, molto bigotta, molto maschilista, e lei lo fa, ma lo fa con una rabbia, un dolore dentro che non gli passerà più per tutta la vita. Quindi è la complessità della storia.
Ok.
Quindi l'invito è al comune di San Damiano,
sì, che
cominciamo questo lavoro.
Cominciamo questo percorso, faremo qualcosa sulla faccia, giustamente, perché sembra un interesse particolare. E quando si vanno non c'è qui ragazza, c'è Federico. Ah, ringrazio tutti tramite le sue sedie, grazie.
E anche sabato.
E anche sabato. La dico, e quando si va via questi incontri dobbiamo portare sempre via qualcosa, no? Io nell'età di 10 5 anni ci sono arrivato solo due cose adesso che portando via. Una che già nel 30 si diceva povera Italia, mi pare che sia così, e l'altra che i carabinieri erano una così, cioè che consigliavano e aiutavano ancora, che fanno ancora i nostri oggi. Posso chiedere a voi di fare una chiusura e un ringraziamento particolare anche a Nicoletta,
no, faccio da anni,
ma a quello cittativa, ecco, che ci fa un grazie. Grazie a voi della partecipazione.
Buonasera a tutti, io sono Tiziana, non c'entro niente con questa giornata perché Giovanna Avanzola, che è una sandamianese, io sono una cisternese. Giovanna è molto timida ed manda sempre me in avanscoperta, ma è lei il motore di tutto. Il Polo Cittadino è nato grazie a una sua intuizione e grazie alla scuola, perché poi l'Istituto Comprensivo Ora di San Damiano e la direzione didattica prima di San Damiano hanno sostenuto il progetto. Lo finanziano grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Per anni siamo andati avanti a costo zero con l'associazione museo che ci ha sostenuti e cerchiamo di sopravvivere e fare cultura condivisa grazie a persone come Nicoletta che ci accompagnano da sempre, grazie a Sandro che ci accompagna da sempre con i suoi interventi su Cisterna. Avete la fortuna qui a San Damiano di avere dei personaggi come Sandro che davvero hanno una preparazione infinita, immensa, e danno le loro pillole di saggezza a noi poveri. Io mi definisco ignorante come il vostro vice sindaco, pillole di saggezza. Memorabili i suoi incontri a Cisterna, sugli ultimi che ha fatto, quando sono stati a marzo. No, prima ancora aveva fatto gli incontri sulla Big Generation, poi l'incontro su tutta la storia che ha anticipato un po' gli eventi che poi sono caduti drammaticamente. Nicoletta e l'Istituto hanno fatto una serie di incontri, uno l'anno scorso sempre sul ruolo della donna nel passato, e poi periodicamente ci incontriamo sempre. Niente, non mi rimane che ringraziare tutti, Giovanna Travanzola in primis, e al comune non mi rimane che dare via la ricerca, non so chi prenderà questa cosa, ma Sandro ce l'ha con... Visto che hai concluso la storia di... hai appena pubblicato un libro, potresti farne un altro sulla...
Pegato.
Ma visto che si devono dare le investiture e queste giornate sono importanti per questo, raccogli? Perfetto.
Non può rifiutare.
Allora ci vedremo fra un anno, due, con la pubblicazione che sarà finanziata dal comune di San Damiano, giusto?
No, adesso mi prendo io l'impegno al posto del nostro vicepresidente. L'istituto potrebbe pubblicare la ricerca. Approfittiamo che Mario Renosio non c'è a Napoli, quindi possiamo.
Grazie, allora grazie anche a Tiziana, grazie a tutti voi, buon weekend.